Una domanda invece lecita, mi sembra, quindi quasi spontanea. A che serve parlare di fonti fatto se la consuetudine non esiste più? Questo è un bel problema, perché se io all'esame chiedo a chiunque, mio o altrui studente, mi parli delle fonti fatto, costui mi parla sempre della consuetudine, cioè mi parla di una categoria, come se questa categoria fosse spiegabile attraverso la figura della consuetudine, che peraltro non esiste più, e che di conseguenza la categoria sarebbe inutile. E invece non è così, perché le fonti fatto sono importantissime nel nostro ordinamento. Qui vi ho messo un grafico da cui la consuetudine esaurisce dal suo significato qui, ma c'è un'altra categoria: norme prodotte da fonti di ordinamenti diverse e ammesse nell'ordinamento italiano. Non è una bellissima definizione. Sfido chiunque a trovarmi una più bella definizione, perché io non riesco a trovarla, e l'unica definizione che darei è la seguente: sono fonti fatto tutte le fonti che non sono fonti atto, che è un po' balorda come definizione, cioè una classica definizione per residualità. Tutte le fonti che sono attestate, che provocano norme, che producono norme e che non sono fonti atto, cioè non sono quelle che si basano sulla norma di riconoscimento del nostro ordinamento, sono fonti fatto. E quali sono? Ne siamo strapieni. Per esempio, per il nostro ordinamento tutto il diritto dell'Unione Europea è fonte fatto, e mica diritto non scritto, come direbbe uno che parla delle consuetudini. Non è mica un diritto spontaneo che della comunità europea che si organizza, è un diritto che è organizzato tramite procedure e procedimenti molto complicati, c'ha organi specifici, c'ha anche organi di giustizia, per cui per l'ordinamento comunitario, per l'ordinamento europeo, quelle fonti sono sicuramente fonti atto, ma non per il nostro ordinamento, non ancora almeno. Per il nostro ordinamento sono considerate ancora fonti atto, cioè fonti fatto. Sono fonti esterne, non hanno una norma di riconoscimento nel nostro ordinamento che le immetta nel nostro ordinamento. Un altro esempio sono le norme di diritto internazionale privato. A questo punto forse potrebbe essere utile vederne qualcuna. Cos'è il diritto internazionale privato? Lo scoprirete studiando diritto internazionale privato e anche diritto internazionale. Ma perché no? Va bene, facciamo così. Qualche esempio di norma di diritto internazionale privato. C'è una legge che disciplina i rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento straniero. Tizio è cittadino italiano, si sposa una cittadina ungherese, vanno a vivere in Israele e comprano una casa in Sudafrica. Si separano, non vediamo dove. Problema. Chi si cucca la casa in Sudafrica? Non lo so, francamente non lo so, perché qui ci sono più ordinamenti. C'è l'ordinamento del cittadino italiano che dice le cose, quello del cittadino ungherese, c'è un codice civile che dice le cose diverse, poi c'è la legge matrimoniale dove sono sposati. Qual è la norma che si applica tra tutti questi ordinamenti? Ecco cosa ci dice l'articolo 29. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune, cioè se sono tutti e due ungheresi si applica il diritto ungherese, ma loro vivono in Italia, si separano in Italia, litigano e in Italia, hanno un problema di rapporti patrimoniali tra di loro e scatta la norma dopo. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali, cioè quella comune. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. Bella complessità. Cioè, se sono cittadini ungheresi e vivono in Italia, a loro si applica la legge ungherese, ma loro possono dire: guarda, applichiamo, uno ungherese e l'altro è polacco, applichiamo il diritto polacco. Allora, vedete, il giudice italiano che si trova di fronte al problema di assegnare gli alimenti, i figli, eccetera, non applica la legge italiana, si trova ad applicare la legge, mettiamo, ungherese. Quindi applica un atto normativo dell'ordinamento ungherese, ma non è un atto normativo dell'ordinamento italiano, perché non c'è una norma di riconoscimento italiana. Questa è una norma di rinvio. Questa è una, vi ricordate ieri introdotto i rinvii? Questo è un classico rinvio mobile, è un rinvio alla fonte. L'ordinamento ungherese cambia il codice civile, ma continua ad essere la norma ungherese ad essere applicata dal giudice italiano. Ma che ne sa il giudice italiano dell'ordinamento ungherese? Se conosce l'ordinamento italiano è già molto, ma quello ungherese non lo sa. E allora si pone un problema di conoscenze. L'ordinamento nostro rinvia all'ordinamento ungherese. Ma l'ordinamento ungherese, suppongo che il nostro giudice non conosca perfettamente la lingua ungherese, per lui è un mistero, è un fatto l'esistenza di quella norma. Lui deve accertare un fatto, così come dovrebbe accertare l'esistenza della consuetudine, che è un fatto sociale, per lui ha il compito di accertare il fatto che nell'Ungheria ci sia una norma che regoli quel particolare problema. E lo fa chiedendo all'ambasciata e chiedendo le parti. Producetemi i fatti. Obbligo di allegazione si chiama giuridicamente. Tu dici di aver un credito nei confronti di Tizio, devi allegare le prove. No? Il giudice non è costretto ad andarsi a cercare le prove per il mondo, il giudice civile sta lì e dice: le parti mi allegano le cose su cui devo giudicare. In questo caso mi devi allegare il codice civile ungherese. E si pone il problema di come io faccio accertare quei fatti. Questo è un problema complicato che è risolto in una certa maniera dalla legge di diritto internazionale privato e che studierete all'esame. Molti lo studiano per fare l'esame d'avvocato, perché è una materia piccola, per cui si studia su un simone piccolo piccolo, ma è complicatissimo. Vedete, esistono le fonti fatto, ma esistono delle fonti fatto che non c'entrano niente con la consuetudine, sono dei fatti solo perché stanno fuori dal il giro del nostro ordinamento, non hanno norme di riconoscimento, e il giudice che è tenuto a conoscere il diritto italiano, è tenuto il suo obbligo deontologico, se lui non conosce il codice civile italiano lo cacciano, dovrebbero cacciarlo, dovrebbero prendere le sanzioni, non è tenuto a conoscere il diritto ungherese. Quello è un fatto che va accertato. Una volta che l'ha accertato, non può dire: però questa norma del codice civile ungherese mi sembra che vada contro il principio di eguaglianza della Costituzione ungherese e quindi lo impugno. Non può farlo, non può farlo. Se va contro la Costituzione italiana può disapplicare quella norma, ma non può agire come se quella fosse una sua legge. Se il giudice trova una legge italiana che va contro la Costituzione italiana, la impugna la Corte Costituzionale, come studieremo. Ma non può fare questo nell'ordinamento ungherese, perché lui non è giudice dell'ordinamento ungherese, è giudice dell'ordinamento italiano. Per lui il diritto ungherese è un fatto da accertare. Chiede all'ambasciata: scusate, qual è la norma che regola? È l'articolo tale del codice civile, me ne producete una traduzione certificata? Cioè una traduzione ufficiale? Perché è un atto che io devo applicare, e finché non ce l'ho sul tavolo, io quel fatto non l'ho accertato. Capite? consuetudine non c'entra niente, e la consuetudine non è l'esempio da tenere in mente quando si parla di fronte fatto. Consuetudine non esiste e io vi invito a dimenticarla per sempre, salvo poi imbatterci un giorno, non so quando, in una consuetudine. In quel caso mi scrivete e sarò felice di modificare il manuale. Nel primo momento possiamo dire freghiamocene della consuetudine, però non freghiamoci delle fonti fatto, perché sono importantissime e costituiscono anche un notevole problema di gestione delle questioni giuridiche. Difficile questa cosa? Pensate di averla capita oppure no? Avete bisogno di un altro supplemento di spiegazione oppure no? I vostri occhi sono opachi. Non è un buon segno. Poi qualcuno vuole formulare una domanda?
Cioè, la differenza sarebbe sostanzialmente quello che diceva ieri, tra una norma che entra in vigore all'interno della nostra situazione a rinvio mobile o a rinvio fisso. Cioè, certo.
Esatto, esatto, è proprio così. Mica.
Però le tradizioni giuridiche, ho preso per esempio il prima dei muri bianchi è diversa dalla consuetudine?
No, quella è consuetudine.
Però abbiamo detto che la consuetudine non conta, quella non esiste più. Proprio io credevo di aver capito che quando ha detto dei muri bianchi, eccetera, che poteva però.
Sì, allora. Completo quel discorso, c'ha ragione lei, ho detto due cose in contraddizione. La consuetudine esiste ancora e ci sono anche degli strumenti per conoscere. Presso le Camere di Commercio c'è un volume degli usi commerciali. Cioè la Camera di Commercio va a raccogliere, che ha una struttura provinciale, gli usi commerciali di quella provincia. Quelle sono le consuetudini. Quel libro della Camera di Commercio, la raccolta degli usi commerciali, è una fonte di cognizione, non di produzione. Cioè la Camera di Commercio fa un lavoro, diciamo, di sociologia giuridica, va in mezzo ai commercianti e dice: scusa, ma tu quando metti il pesce per la testa così vuoi dire che l'hai venduto? Sì. Allora questo è un uso commerciale che metto nella mia raccolta. Siccome è una fonte di cognizione, vale come questa roba qua. Se Lino Costanzo, che ha fatto questo libro, mi sbaglia di metterci dentro una legge, non è che io vado dal giudice e dice: ma il mio libro mi dice questo, perché il giudice dice: mi dispiace, ma è sbagliato. E lo stesso può fare della raccolta degli usi commerciali della Camera di Commercio. Il giudice può dire: sì, ne ho sentito parlare anch'io, ma mi dicono gli avvocati, mi hanno dimostrato che questo uso non c'è più da almeno 20 anni. Da quando c'è l'AIDS, neanche i contadini del Mantovano non si sputano più sulla mano. Ok? Sarebbe anche ora. Oppure si mettono un guantino. Però se si sputano dentro nel guanto, bah, insomma. Capisce? Ci sono degli usi, sono usi molto interstiziali. Lo stesso codice civile li richiama questi usi. Per comodità sono raccolti in libri della Camera di Commercio e per comodità sono consultati quando è il problema dal giudice, ma quello è una fonte di cognizione, gli usi restano fonti fatto. Ma sono talmente interstiziali che io dico, siccome questo non è insegnamento di diritto civile, non stiamo parlando dei contratti reali, freghiamocene e diciamo che per noi le consuetudini non esistono. Non sono un problema, sono cose minime. Interessanti se volete dal punto di vista teorico, ma insomma. Mentre invece quello che è fondamentale sono quello che spiegava il suo collega, cioè le norme di altri ordinamenti che vengono recepite nel nostro ordinamento col meccanismo del rinvio, sempre del rinvio mobile, rinvio alla fonte, e che il nostro giudice è tenuto ad applicare e quindi anche a conoscere. Ma la passima latina curia novit, iura novit curia, mai sentito questa? Che è il principio per cui il giudice dichiara ciò che è diritto e quindi conosce quello che è diritto, è una massima che si applica soltanto al nostro diritto, quello che alle spalle c'ha una norma di riconoscimento. Questa norma di riconoscimento ci porta alle fonti atto e anche a quel piccolo spezzone di fonte fatto che è l'uso commerciale, che pur sempre una fonte del nostro ordinamento, c'è una sua norma di riconoscimento nell'articolo 1 delle preleggi che dice usi, in fondo, alla graduatoria, ed è una fonte fatto del nostro ordinamento. L'interessante è che se voi andate di fronte al giudice dicendo chiedo che mi si consegni la vacca perché abbiamo stipulato un contratto in base all'uso commerciale del mantovano, o voi andate davanti al giudice a chiedere vogliamo l'assegnazione dell'assegno di mantenimento in base al diritto ungherese, per il giudice c'è lo stesso problema, e cioè che lui deve applicare fatti, deve scoprire il fatto dell'esistenza di un uso, di una consuetudine, oppure deve riconoscere il fatto dell'esistenza di una norma del codice civile ungherese o pakistano. Capisce? Questo è il problema del giudice. E li tratta come fatti. E trattandoli come fatti, il principio sarebbe che sono le parti a legare i fatti. È la parte, il compratore della vacca che dice guardi qua c'è la raccolta degli usi del mantovano, per di più le porto altri 40 articoli scritti su questa strana usanza che è tipica della nostra zona e io cerco di dimostrare il fatto dell'esistenza di un obbligo giuridico derivante da un comportamento costante nel tempo, cioè da una consuetudine. La controparte me lo contesterà dicendo ma guarda che dal 92 questo fatto non esiste più perché anzi c'è una... mi contesta il fatto, e lo stesso lo possiamo fare sul diritto ungherese, perché la parte resistente può dire ma guarda che quella traduzione che ti hanno fatto è sbagliata, oppure che quella norma non è più in vigore, è stata sostituita tra l'altro giorno nelle more della traduzione, è cambiato quella norma del codice civile e ad oggi la norma del codice civile è questa e mi produce un fatto. Stiamo parlando di fatti, non di atti. Mentre se il giudice deve applicare un atto, il gioco cambia, perché lui è obbligato a conoscere le norme. Non è che l'avvocato debba produrre il codice civile, cioè, il giudice per sicurezza le produco il codice civile. Lo caccerebbe fuori a calci, perché curia novit iura o iura novit curia significa che lui ha l'obbligo di conoscere il codice civile. È una fonte atto, non solo, ma lui può anche accertare la vigenza delle norme, deve scoprire se le norme sono ancora in vigore o sono state abrogate, e se la norma non gli piace, non gli convince, gli sembra in contrasto con la Costituzione, può sospendere il giudizio e impugnarlo di fronte alla Corte Costituzionale, al limite la Corte Costituzionale lo dichiarerà illegittima e lui lo può disapplicare, cosa che non può fare con la consuetudine, perché la consuetudine semplicemente nega il fatto dell'esistenza della consuetudine, e non può fare col diritto ungherese. Una volta accertato lui deve applicarlo in quella maniera. Questa è la fondamentale differenza. È più chiaro adesso? Dite più di sì, grazie. Altra bella differenza sta in questo. Io vi devo introdurre un'altra nozione, poi lunedì e martedì la metteremo meglio in chiaro, ma io vi sto dando i compiti per il weekend, no? Come si faceva a scuola, solo che questi sono volontari, io non registrerò se avete risolto il compito, sto cercando di darvi il massimo supporto didattico, credo di essere l'unico in Italia che dia questo supporto didattico. Chi me lo faccia fare, non lo so. E, forse perché amo il mio mestiere e questa è una bella fregatura. L'idea è che voi vi leggiate quei 5 paragrafini del capitolo 8 che in sostanza spiegano le cose che io vi ho detto, sono tutti indicati in rete. Dopodiché lunedì andiamo ad approfondire apro a dei casi, degli esempi, complichiamo un po' la cosa, facciamo vivere quello che voi avete studiato e magari se avete dei problemi li risolviamo. Questo sarebbe il gioco. Chi lo vuole fare, lo fa. Se non lo volete fare, io vado avanti per la mia strada. Ok? Mi diverto lo stesso. Allora, questa è la fondamentale distinzione che adesso vi introduco. La distinzione tra disposizione, certo che questo grafico non è bellissimo, non è immediatamente percepibile, tra disposizione e norme. È una distinzione che è fondamentale per il diritto costituzionale, non è affatto fondamentale per il diritto civile, per delle ragioni che magari vedremo un po' più in là, ma per noi è la chiave di comprensione del 50% dei problemi del diritto costituzionale. Ci sono due stringhe, una dice disposizione, segno, legislatio, legislatore politico, volontà, elezione, rappresentanza. Bah! L'ho copiata da corso dell'anno scorso, forse allora sapevo cosa voleva dire. Fondamentale è questa, la disposizione è un segno. Un segno. Voi sapete cosa significa questo segno? Ah, lo sapete, non è caduto in desuetudine. Divieto di sosta, con rimozione. E severamente vietato, perché in Italia bisogna scrivere anche severamente vietato. Questo è un segno. Appartiene al mondo delle cose. Appartiene al mondo, non c'è l'altra parola fondamentale che ci deve essere qua, dei testi. C'è qualcuno che suona qualche strumento musicale che non sia il tamburo come mio figlio? Nessuno suona in questo mondo? Ah, ecco. Allora voi avete presente che cos'è uno spartito? Uno spartito è una cosa che si compra, è fatto di una serie di segni, di una serie di simboli, è una cosa. Tanto è vero che si può bruciare, si può strappare, si può dimenticare in giro. Quello spartito, che è un testo, è come la Costituzione o una legge. Anche la legge è un testo, è un documento, è una cosa. Anche la legge si può infrangere, si può strappare, si può buttare nel gabinetto e così via. Mondo dei segni, mondo dei cartelli stradali. Più cosa di questa cosa qui è difficile darne, si può anche sbattere contro. Uno che sta scrivendo il messaggino sbatte contro il divieto di sosta. Cosità del segno, gli resta impresso qua. La norma invece appartiene ai significati. La norma è l'interpretazione dello spartito. La norma è la cadenza che si decide di dare a un certo brano musicale. La norma è il mondo dell'interpretazione. Si prende una norma costituzionale, ieri abbiamo preso l'articolo 49 sui partiti e già lì abbiamo visto un problema di interpretazione. I cittadini hanno diritto di partecipare alla determinazione attraverso i partiti con metodo democratico alla determinazione della politica italiana, più o meno. Non imparerò mai la Costituzione a memoria, per cui non ci provo neanche, ma il significato, il testo è più o meno questo. E il problema di interpretazione è dove collocare quel metodo democratico. Se il metodo democratico stia nel gioco tra i partiti o se stia nella partecipazione dei cittadini ai partiti. È un problema di interpretazione. Abbiamo un testo che ha una certa sua storia, ha un certo suo significato, ma anche un testo così chiaro ad alcuni problemi di interpretazione. Ci sono dei testi totalmente aperti all'interpretazione. Così come avviene in pittura. L'interpretazione di un quadro è infinita. Soprattutto se è un quadro astratto, si può scrivere quello che si vuole. L'interpretazione di Dante è un mestiere. c'è gente in tutto il mondo che interpreta Dante e ci sono interpretazioni sempre nuove. C'era un divertente libro di David Lodge in cui c'è un ragazzo che sta facendo la tesi di dottorato su una cosa del tipo, adesso non era proprio questo l'esempio ma somigliava, lui ce l'aveva con Joyce e Shakespeare, interpreto l'uno alla luce dell'altro, pur essendo due persone che scrivono in maniera totalmente diversa, ma lui lo faceva un po' per gioco, ma l'hanno preso molto sul serio, l'hanno trovato anche un'idea geniale, no? Cioè il fatto che un certo testo antico che risale al 1600 possa essere interpretato alla luce delle scelte stilistiche di Joyce, che invece è uno che è vissuto nel 1900, ma perché l'interpretazione cambia come cambiano i tempi. Certe cose di Dante oggi hanno un significato per noi oscuro perché abbiamo dimenticato l'origine storia, ma ha assunto altri significati che magari a lui erano oscuri. Perché i testi parlano di per sé, possono parlare di per sé. Nella musica c'è una grande discussione tra quelli che dicono bisogna avere l'interpretazione più fedele all'originale, filologica, magari suonare con degli strumenti d'epoca che generalmente fanno proprio male all'orecchio. Altri dicono non me ne importa niente. Glenn Gould interpretava la musica classica secondo la sua invenzione di quel momento ed è una cosa altrettanto bellissima, ma per dire come un testo si apre a interpretazioni totalmente diverse, e nel mondo del diritto questo è parte del nostro mestiere. Qui si contrappone poi la legislatio alla legis executio. Siamo sul latino. È una contrapposizione che voi trovate nei classici, John Locke, per esempio. È la origine di un altro di quei miti fondativi della nostra cultura liberal-democratica e quindi costituzionale, che è la divisione dei poteri. Questa è la vera divisione dei poteri tra chi ha legislatio, legislazione, pone le leggi, crea le leggi, e chi invece si occupa della legis executio, dell'applicazione delle leggi. Perché questo? Perché la disposizione, come dice la parola stessa, è un fenomeno di volontà. Chi pone i cartelli stradali è un organo elettivo, nel senso che ha fatto un regolamento, ha fatto un atto normativo, ha fatto una legge, il codice della strada, che definisce il divieto di sosta e dopodiché prevede le sanzioni per il divieto di sosta. Quello è una scelta politica. Decidere che gli italiani non possono superare i 130 km orari in autostrada è una decisione politica, è un fatto di volontà. In Germania non è così, hanno scelto una cosa diversa, e in Inghilterra o in America non è così, hanno scelto un'altra cosa diversa. Ma quella è una scelta politica, è un fenomeno di volontà, su cui si può dire è giusto o sbagliato, si può cambiare il proprio voto per contestare chi l'ha fatto, si può porre volontà politica, ma è volontà politica. Chi interpreta? Non esercita volontà politica, non la deve esercitare, non sta nelle regole del gioco, e se viene sorpreso a esercitare le scelte politiche viene molto criticato e forse anche espulso dalla magistratura. Perché l'interpretazione è frutto di ragione. La contrapposizione è tra voluntas e ratio, volontà e ragione, le due paroline in verde. Sull'interpretazione si può discutere e dire è vero o falsa, sulla legge no, sulla legge si può dire è giusto o sbagliata. La legge è questione di gusti, se volete. A me ne gusta che la gente vada piano in autostrada, a me no, cioè mi piace molto che vadano gli altri piano in autostrada, ma non troppo. Però è una questione su cui discuto i miei gusti, si può dire se è meglio o peggio. Sapete che c'era una legge in Italia che è diventata famosa nel mondo perché è stata presa come esempio più luminoso di una legge cretina, che era la legge vecchia sui limiti di velocità, che legavano i limiti di velocità alla cilindrata, per cui dietro c'era un patacchino della macchina in cui si metteva, cosa che c'erano ancora i camion, le corriere, un pacchetto tondo col bordino rosso con sopra scritto un numerino, che quello è il limite di velocità della macchina. Credo che non so se sia mai stata abrogata questa legge, ma è stata considerata un tipico esempio di legge veramente cretine. A livello mondiale noi abbiamo dei piccoli record come legislatori. Però quella è una legge cretina, può dire è stupida nel senso che non produce il suo risultato, è la razionalità di scopo. Tu hai messo in moto un meccanismo legislativo per raggiungere un risultato, ma l'hai fallito, è una legge sbagliata. Ma l'interpretazione di quella legge è invece un fatto di ragione. Tanto è vero che i soggetti che esprimono la volontà, che si occupano della legislazio, sono politici e sono eletti. I giudici non sono eletti. Già la Lega vorrebbe leggere, ma la Lega non sa quello che dice, per cui cristianamente bisogna perdonarli. I giudici non sono eletti, sono eletti negli stati americani, creando un bel problema, ma da noi, in tutta Europa, non esiste il giudice elettivo. Il giudice è un professionista, il giudice deve avere un curriculum professionale, deve passare corsi e concorsi e viene valutato per la sua competenza professionale, perché lui non fa scelte politiche come l'eletto, non esprime la volontà, ma fa interpretazioni, e cioè produce ragione, competenza tecnica. Infatti c'è scritto elezione e rappresentanza contro selezione e concorso. Vedete? Come la divisione dei poteri sia basato su due circuiti, che sono due circuiti che partono comunque poi da noi cittadini. Quando noi rivendichiamo un diritto, andiamo da un giudice e il giudice risponde: mi dispiace, te lo devo negare questo diritto, perché non c'è una norma di legge, un principio, un qualcosa che te lo possa assicurare. Di questo parleremo poi lunedì, martedì, sul caso Englaro, che è un caso clamoroso da questo punto di vista. Ma di fronte al fatto che il giudice mi dica ti nego questo diritto perché non ne ho le basi normative, tipico esempio, due gay vanno caso reale, vanno davanti all'ufficiale dell'anagrafe di stato civile e chiedono di sposarsi, quello gliela nega, vanno dal giudice, ma hanno negato un diritto e il giudice ha impugnato la Corte Costituzionale, ma insomma non voglio fare il racconto perché non mi interessa, ma il giudice gli ha risposto no, non c'hai una legge su cui fondare questa tua pretesa. Qual è la reazione? Usare l'altro canale. Si va dal parlamentare, dal deputato, dal gruppo politico, dal partito, si bussa e si dice facciamo una legge che consente ai gay di sposarsi? Che è il problema che si sta discutendo per esempio attualmente all'interno del PD con due anime diverse, mentre gli altri hanno tutti chiusi la porta in faccia. Vedete che entrambe, la pretesa di un diritto ha due strade. Una è rivolgersi a un tecnico perché interpreti le norme e trovi la norma da applicarmi in modo che io me ne avvantaggio. L'altra è, trovata questa porta chiusa, andare dal politico e dire vuoi il mio voto? Allora fai in modo di riconoscere questo mio diritto. Ho la mia organizzazione di interessi che preme sugli apparati politici chiedendo una decisione politica che mi riconosca quel diritto. Se questo va in porto, il potere politico mi darà un atto normativo con una disposizione. Forte di quella disposizione tornerò dal giudice e dirò disposizione, adesso mi riconosce il diritto, lui interpreta la legge, il suo significato e darà la norma giuridica, sì, è permesso il matrimonio omosessuale a queste condizioni, perché lo dice la legge. Due binari totalmente diversi, che si integrano e si confrontano. Il fatto che ci sia tensione tra la politica e il diritto è fisiologico, In un sistema di Stato di diritto, chi lavora sulla volontà e chi lavora sulla ragione, chi è un politico eletto e chi è un giudice tecnico, non possono che essere in conflitto. Noi in conflitto, in tensione. Noi viviamo dentro un sistema che si chiama Stato di diritto, ne parleremo, ci sono le slide anche su questo, e dentro questo sistema noi abbiamo la separazione dei poteri, e la separazione dei poteri fa stare insieme lo Stato di diritto esattamente come un castello di carte, la pressione di una carta sull'altra tiene insieme la struttura. Lo Stato di diritto è sostanzialmente un ossimoro, perché lo Stato è politica e il diritto è diritto. Nello Stato di diritto la politica è limitata dal diritto, cioè la norma vincola la volontà. Da Costituzione la norma è un atto normativo, c'ha delle disposizioni, ma la Corte Costituzionale le interpreta e la Corte Costituzionale può dire alla politica: mi dispiace, ma la tua scelta, la tua volontà cozza contro una norma giuridica che io ho elaborato in base a un testo. Tutto questo tiene insieme questo complicato castello. C'è abbastanza complessità, come vedete, per andare avanti per le prossime 80 ore. Facciamo 78. Alla prossima settimana.